anche
stronza.
Ne diciamo, però cercate di cogliere nelle cose che diciamo l'angoscia e la paura di cui siamo portatori. Provate a leggere in questo modo molti dei nostri comportamenti.
Perché il maschile non ammette di essere in crisi.
Ma io credo che, guarda, se gli dai la possibilità, se gli dai la possibilità e lo spazio, non una burla,
sì, sì, sì.
Certo, non la posso ballattare di dire che sei in crisi, brutto stronzo.
È ipotetico, non è ipotetico. Io lo dico che sono qui, mamma mia,
no, no, parlo per bavolo. Cioè, se ci date la possibilità emozionale.
Vabbè, interessante questo ritorno, mi piace.
Se ci date questa possibilità emozionale, la rifiuteremo subito. Ma sino al 3.
Fino al 3. 1, 2, 3.
No, per tre volte la rifiutiamo, poi...
Non è perché sono un po' lento di pomeriggio.
Perché davvero non sappiamo che cazzo fare, ragazzi. Poi... Sì, bisogna vedere... Non, veramente siamo in difficoltà.
Ecco, ma una proprio cosa prendo che hai fatto adesso. Secondo me noi uomini dobbiamo riappropriarci anche del linguaggio, perché noi quello che dicevi tu, no? A quello che abbiamo in mezzo agli anni, abbiamo dato e continuiamo a connotare accezioni negative. Non capisci, sei una testa di, mai rotto il, mai, cioè, ma c'è una cosa positiva di questa cosa.
Infatti si dice che è una figata.
E c'è nella storia, come se volete vero male, quando sono andato in Inghilterra, una cosa su come donna in questo senso, in cui la visione è completamente ribaltata. Se vi ha proprio l'interesse romano del gruppo, ma che fa una riflessione filologica su questa cosa qui, ma io credo che debba anche partire dai gesti concreti.
Dai?
Cioè, questo è il linguaggio in cui noi ci diamo addosso, ci diamo delle martellate, deve essere superato.
Sì.
Altrimenti, se noi, qualcuno dice, perché tu non così certo? Io non lo uso, perché? Non lo voglio usare, perché non accetto di usare in maniera negativa quella che è una delle cose che mi danno soddisfazione.
Sì, sì, certamente.
Cioè, secondo me questo è un segno, non è il contrario, andando avanti in questo senso qui, credo che noi uomini, cioè, non siamo, io anche nella realtà generale attorno, cioè, si vedono le difficoltà, cioè tu le cogli perché poi però io le vedo in altre cose, effettivamente noi dobbiamo stare su un piedistallo, se ti togli questo piedistallo sappiamo dove stare, cioè questo. Però credo che anche nel linguaggio sia da ricostruire, dobbiamo partire da qualche cosa, io parto da quello, qualche altra cosa, però credo che sia una riflessione da farci.
E anche magari da fare dei piccoli esercizi molto banali. Adesso provate a pensarci un attimo. La cosa che dico sembra un po' assurda, ma provate a pensare che per un giorno, non un giorno, no, mezza giornata, figli fuori, a scuola, eccetera, io e te ci scambiamo completamente le parti, cioè io faccio come secondo me fai tu e tu fai come secondo
te, faccio io.
Ecco, bravo. No. Pensa a fare lui, ti divertiresti come una bestia. Ti divertiresti come una bestia. No. E per mezza giornata provate a rappresentarvi come vi rappresentate. Scoprirete delle cose
morirete da ridere. Scoprirete delle cose, ma proprio negli atteggiamenti, tipo lei che fa. No, e lui che fa. No, scoprireste delle cose, ma svelare, ad esempio, e fare una cosa del genere. Svelare e prendere una banalissima lavagnetta, o col gesso, o se siete ecologici e vegani, o di plastica con i pennarelli, eh? E stabilire che quando tu mi rompi le balle, scrivo sulla lavagna piripicchio, e che tu, quando io ti rompo le balle, scrivi sulla lavagna piripacchio. E farlo una domenica, farlo. Quante volte mi dice, ma perché sei lì dentro per pipì? Perché? Domandatelo, perché la regola è che non te lo dico. Non te lo dico.
Ma questo è molto femminile, devi capirlo da solo.
No, allora, devi capirlo da solo, è scritto piripacchio. Perché? Devi capirlo da solo. Piripicchio, piripicchio, piripicchio. Capisci? Cioè, quello di inventare forme della relazione che consentano almeno il primo passo dello svelamento, se no si passa subito alla lamentazione. Lo capisci? E la vita diventa faticosa, già lo è. Veramente molto faticosa. Veramente molto faticosa. Allora, io credo che sì, bisogna, come dire, poi io vi faccio degli esempi, ma voi tutti siete capaci di inventare, di creare, eh? Non pensate, sì, vabbè, ma e come faccio a... non è vero, tornate un po' bambini, tutti voi avete dei figli. Vi sarete accorti che razza di sono quando tirano fuori certe frasi, certi giudizi. Sono liberi. Il paradosso è che sono liberi essendo totalmente dipendenti. Cos'altro non è chiaro? Tutto, d'accordo. Vabbè, insomma, me è un po' sacco posto.
Per me è difficile coniugare, donare se stessi e non mortificare se stessi. Cioè...
Sì. È difficile, adesso questo lo affronteremo meglio domani, è difficile. Io l'ho già raccontata, credo, ad alcuni di voi, però perché dico che nasce dal tempo nasce? Guardate, sono passati più di 30 anni per cui mi posso permettere di raccontare questa storia. Quando ero al Gruppo Abele, se l'ho già detto troppe volte, uno alzi la mano e ne conto un'altra, tanto ne ho. Quando ero al Gruppo Abele, io ero responsabile degli affidamenti in prova dei terroristi che il giudice di sorveglianza di Torino affidava al gruppo, e quindi mi è stato affidato per un breve periodo Renato Curcio, eccetera eccetera, e invece per lunghi periodi Sergio Seggio e Susanna Roncone, che erano i capi di prima linea. Sergio avevo ucciso, aveva partecipato all'uccisione di Vittorio Bachelet, che era quello che in piemontese si dice un galantone, un uomo giusto, un giusto, un uomo di una bontà, di una correttezza, di una sapienza, di una... uno di quelli proprio. E l'aveva ammazzato davanti al figlio. Davanti al figlio l'aveva ammazzato. E un giorno ricevo la telefonata del figlio che mi dice che vuole incontrare Sergio. E io dico, in totale segreto ovviamente. E chiedo a Sergio se è d'accordo. Sergio mi dice di sì. Allora, seguite bene la sequenza, perché questo è fondamentale per capire che cos'è il dono e perché parte dal perdonare e dal perdonarsi. Arriva quest'uomo, anche lui un galantone, arriva quest'uomo in questo luogo segreto in cui ci dovevamo incontrare, entra, dice buongiorno, saluta Sergio, buongiorno, buongiorno, gli tende la mano, lo guarda negli occhi e gli dice: lei ha ucciso mio padre davanti ai miei occhi. Pausa. Posso abbracciarla? Ha cambiato la vita. Ha cambiato la vita di Sergio. È durato un minuto quell'abbraccio. Lei ha ucciso mio padre davanti ai miei occhi. La verità, la verità. Non nego la verità. Perdonare non significa fare come se, significa dire le cose come stanno. Anche a se stessi perdonarsi significa dirsi le cose come stanno, ma poi togliere tutta l'ombra che si genera da quelle cose che stanno così. L'odio, il rancore, la paura, l'angoscia, tutta l'ombra, toglierla per guardare quelle cose così come stanno con occhi nuovi. Quello è donarsi. Quello è donarsi. Però capite che per poter guardare con occhi nuovi c'è bisogno di fare un processo. Io non so tutti gli anni che ci ha messo quell'uomo per riuscire ad arrivare a fare un gesto di nobiltà così grande. Ce ne sono 10.000 esempi di gesti di nobiltà così grande, per fortuna. Però è lì il punto, capite? Allora, la domanda è: con mio marito e con mia moglie, vediamo poi mio padre, cosa significa donare? E donarsi non significa lui non si è mortificato, quel ragazzo, quel figlio non si è mortificato, si è onorato, si è onorato. Significa onorarsi, significa delle cose molto profonde che sono importanti. Dice: ma a me la fosnenta, e vabbè. E allora, anche quello là, vabbè che avrà citato il Salmo, d'accordo, ma ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se non sbaglio era Dio. E là, nel Monte degli Ulivi, ha detto: se puoi risparmia a me questo calice. Anche lui ha provato l'angoscia, l'impotenza, l'orrore, il terrore, la paura. E davanti a Lazzaro, che sapeva che l'avrebbe risuscitato 10 minuti dopo, ha pianto come una fontana. Porca puttana è. Allora, con tenerezza, con tenerezza. Però quello è qualche cosa di difficile, ci proviamo, non ci riusciamo, e vabbè, io mi provò. Mi pare che l'esodo è durato un po', no? Una generazione più o meno. Cioè, sono processi, ma se noi partecipiamo a quei processi, per il poco che possiamo, siamo sulla strada. Poi non li compiamo, non arriviamo al successo, all'apice, e chi se ne frega. Tanto, come diceva Bertoli, chi fa la storia sono i poveri cristi come noi. Non sono i protagonisti, non sono i generali, non sono i cardinali, manchi i vescovi e manchi i preti. Sumano Yoci e la povera gente, Ruth, una moabita. Chi fa la storia? Poi la scrivono gli altri. E anche male molte volte. Vabbè, ma non ci proviamo, no? Ci ho provato, ripeto, quando sarà, io ci ho provato. Non ho fallito, ci ho provato.
Qualcuno vuole ancora?
Sì, me ne sono quelli.
Alle 5 sganciamo e facciamo mezz'ora di stacco. Tra l'altro i ragazzi forse qualche cosa dovrebbero aver lavorato anche loro, poi cerchiamo di capire come coordinarci.
Un po' così colleghiamo un attimo poi il 5 viene fuori di tutto, ma tutto bello, cioè non ricordo mai che l'aspetto, la televisione sia successo qualcosa di bello, di creativo, di fantasioso, di simpatico, di divertente, cioè, non di memorabile, di così. Eppure, e quindi tutti facciamo esperienze della spesa. Eppure, è percepito come qualcosa di esterno, cioè se io non ci sono, la presa rimane esistente. Perché nonostante tu fa, ma questo non è per senso, non è una critica, non è una cosa, è un dire che tante volte tu fai esperienza di qualcosa di positivo che tutti riconoscono, ma noi tante volte facciamo esperienza. Io è un esempio, cioè usciamo da quello, no? Facciamo esperienza di qualcosa di positivo e quando vedo che cioè basta perdonando ha distrutto il proprio dente, le grosse. Nel 78 quando non ha più tumore, tu te lo ricordi. A scuola discutevamo se era giusto o sbagliato, perché c'erano quelli dell'ultrasinistra che erano d'accordo sul fatto che avessero rapito muore, e sono detto a quella lì faceva, ma io me lo ricordo le discussioni che facevo con gli amici, e meno male che era rapito, quelli del potere, eccetera, eccetera, perché lui era al potere. Poi dopo abbiamo conosciuto chi era, ma non lo conoscevamo. Allora quando nell'80 ho sentito quella cosa lì, io in quel momento ho sentito che le Brigate Rosse, che in quel momento sembravano vincere, avevano perso, e col perdono. Quando fai esperienza del perdono ti trasforma. Allora dicevo, se fai esperienza, adesso faccio dei collegamenti, fai un'esperienza positiva, come può essere quella di fare feste insieme, potrà cambiare così. Non hai la stessa sensazione, cioè la sensazione è questa, adesso è un episodio, ma intanto, cioè, o noi ad esempio, parliamo tanto di credenti, io dicevo, o riusciamo a far passare, cioè che nel lavoro, cioè non è che ti fa il furbo, cioè, se tu vai a farti curare da un medico, faccio l'esperienza, non è che vince chi è più furbo, vince chi è più bravo, un medico per i pazienti. Allora, o passa questa esperienza, invece stiamo facendo passare che tante altre cose sono negative, allora, o riusciamo a fare in modo di far passare che è figo, cioè quindi è figo ciò che è bello, ciò che costruisce, ciò che è ricco. Invece oggi sarebbe bello fare come una cosa, la pubblicità che immagini ci presenta, no? Sarebbe una cosa straordinaria su questo, e vedere, ecco, io credo che ecco, non lo so come mai. Ciò che è bello, ciò che vuol dire, quando fai anche esperienza di una cosa pubblica, quando riesci a portare, ma io non ho detemporale troppo intatto, ma essere poi magari chissà, i miei figli fanno spegnere la televisione agli altri figli, ai loro figli, quindi in realtà, scusate, è un esempio così, ma è preso partire da un tempo concreto, non lo so se è una sensazione nuova, che questa esperienza ti tocca la vita o se no. E anche quando ti ha che oggi rispetto a una volta quando ti toccava la vita certe cose, adesso ti toccano ma non riesci a trasformare. Ho parlato tanto, non so se si è capito, ma volevo dire questo, una cosa, la sensazione che mi correvo il libro, tanto per tirare fuori sensazioni, riflessioni.
Mi posso collegare? Io facevo una riflessione, no, non è quello che dicevo, cose assolutamente interessanti. L'aspetto dell'assenza di un substrato interiore molto forte, qualcosa che ci costruisce da dentro, che viene colmato ed è evidente da tutti gli strumenti, dallo sballo alla mancanza dell'aspetto affettivo, e che viene colmato da strumenti elettronici, dallo sballo e da varie altre forme, dal lavoro, un moloch del nostro tempo. Che sono una continua tentazione, no? Perché, come dicevi tu, della televisione, in qualunque momento dice, ti stacchi la spina e per staccare la spina fai quella cosa che sai non essere buona, anche se magari prima ti eri ricaricato, anche se avevi cercato la tua interiorità. Ho un po' questa sensazione che forse è un'immagine, però mi pare possa funzionare, una sorta di cisterna con delle belle crepe dentro. Cioè la cisterna possiamo anche cercare di continuarla a riempire, però queste crepe ogni tanto perdono, per cui va giù il livello dell'acqua, quindi non ci puoi fare niente, tu puoi raccogliere tutta l'acqua piovana che viene, però se ci stanno crepate sei fregato. La sensazione che io ho è che è proprio la difficoltà di andare a cercare queste crepe un po' per tamponarle, e diciamo anche la verità, è un periodo di siccità, è un periodo in cui parole buone, parole belle, parole profonde, momenti di formazione, momenti che ci... Parliamo di chiesa, vabbè, non ne parliamo più, parliamoci lì. Non abbiamo quella possibilità di ricaricarci, di trovarci sempre con la gestione, nonostante le nostre crepe, che comunque continueranno ad esserci, perché così giustamente non siamo perfetti, la nostra sistema mai potrà essere perfetta, ma è proprio difficile ricaricare, è proprio difficile aspettare il buon temporale per la pioggia. Questa è un po' la sensazione che
è. È vero.
Posso dire una battuta, mi stimolava questo. Io non riesco a sentire questo pessimismo, nel senso che le parole buone o cattive ci sono, come c'erano ieri e come probabilmente ci saranno domani, perché alla fine i messaggi che vengono generati in realtà sono solo coperti da un frastuono. Il problema del frastuono
è il rumore,
l'esistenza di un messaggio positivo, altrimenti non avrebbe senso la fede, altrimenti non avrebbe senso neanche il cristianesimo, l'idea di un Dio che è venuto a salvarci, perché si sarebbe stato sepolto e cancellato completamente. Il problema è il frastuono, e il frastuono lo facciamo noi. Quindi mi pare estremamente importante l'accenno che ha fatto en passant al silenzio, all'assenza del silenzio, che per quanto mio è più un problema di silenzio interiore che di silenzio esteriore. Non è tanto, per parafrasare Mauro, la televisione accesa, ma il fatto che la televisione ti distrae, strumento di distrazione di massa, da quel punto di vista, così come va il telefonino, così come sono tutte queste cose. E tante volte forse dovremmo avere un po' la capacità non tanto di spegnerli, perché la tentazione, ma di rimuoverli radicalmente. Nel senso, la televisione è la pastiglia di cucina, la torta della cucina. Il problema è risolto, non è un problema della torta, la televisione della cucina. Adesso è una provocazione, non sto rispondendo male, ma è un problema. Nel senso che molto probabilmente dobbiamo ritrovare la regia della nostra vita. Parola, mi rendo una parola grossa, però il più delle volte andiamo sull'onda del mare che corre. E in questo senso probabilmente, non per contestare quello che dicevi tu sulla dimensione della difficoltà del maschile, io vedo una difficoltà del femminile che per affermarsi sovente scimmiotta il maschile, perché anche molto del femminile non ha trovato forme di espressione ed è ancora legata a quel modello. Il discorso del sadico e del masochista fa ancora molto masochista la donna, e molto spesso fa comodo. C'è un dato che circola, delle donne che sono bastonate, che si liberano del marito che le bastona, e ne cercano un altro che le bastona di nuovo. Che probabilmente nella tua attività professionale vivi costantemente. E questi aspetti rendono la partita particolarmente complessa, per cui molto, io sento molto la necessità di una alleanza. Non ci salviamo da soli noi maschi, non riuscirete mai a trovare una piena definizione di ruolo voi donne senza di noi, non senza di voi. Questo è dal profondo, di vissuto anche personale, perché io credo che questo vada molto al di là della relazione familiare.
Sì, sì, non questo
va. Che una relazione familiare magari è l'emergenza, è quello che vedi costantemente perché tutti i giorni torni a casa la sera e ti dai la testata l'uno contro l'altro. Ma nella realtà quotidiana comunque sempre il dato in cui si vede di più questa crisi anche del femminile è quando le donne fanno carriera. Peggior che Rom tiranno.
Solo una notazione però di cui dobbiamo tener conto. Questa tendenza a riprodurre, a ripetere, è indipendente un po' dai sessi, no? Cioè, se è vero che capita spesso di incontrare storie di donne che si distruggono nelle relazioni con maschi narcisisti e passano dall'uno all'altro, 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 dicendo che il prossimo sicuramente non lo è, che invece lo è anche lui più di prima. È anche vero, ma lo stesso avviene per il maschile. C'è una questione di cui dobbiamo tenere però conto, ed è il terzo elemento di quella triade che dicevo. Noi viviamo in contesti culturali in cui passano elementi ancora in modo estremamente pervicace e potente che dal punto di vista razionale, del discorso sociale, eccetera, sarebbero del tutto rifiutati. Faccio degli esempi. È ancora assolutamente vero che da noi l'ultima figlia femmina è destinata ad accudire i genitori in età anziana e quindi sì sì può fare la sua vita ma sino a un certo punto. Bisogna vedere quale di quelli. Cioè, questo è tipico delle culture latine. Cioè ci sono dei processi culturali che hanno un peso enorme dentro la nostra storia. Cioè è banale dire che la malattia, che sia del maschile o del femminile, è ancora segno di una colpa. Giobbe è stato scritto forse 5.000 anni fa, non lo so, però ci sono ancora i 3 più 1 che vengono a rompere i coglioni e a dire, poi magari prende altre forme, no? Prende la forma del primario che dice lei fuma e allora che cosa vuole? Dove la malattia, il difetto è ancora segno del peccato. No. Allora, ci sono dei processi che sono così profondi nella nostra cultura che bisogna tenerne conto quando noi leggiamo certi fenomeni. Ad esempio, quello eclatante è il processo di riparazione del dolore che noi percepiamo, se lo percepiamo e lo sentiamo come strutturale, della nostra madre. Se nei primi 3 anni di vita noi percepiamo che la nostra madre vive un dolore profondo, un'angoscia profonda, una paura profonda, generiamo ancora oggi processi che si chiamano senso di colpa nel figlio. Perché non sappiamo accogliere il dolore, la sofferenza, la malattia come parti della vita? Cosa che faceva Gesù. Più volte abbiamo affrontato l'episodio del cieco dalla nascita, no? Cosa che faceva Gesù? No, e gli altri no. se tu sei guarito è perché beh, l'ha fatto di sabato, quindi è il demonio, oppure non ne ricevo tu dalla nascita, oppure, cioè, allora come dire, noi siamo dentro ancora, anche se sono passati 2000 anni, una cultura che ha un consolidato così forte dentro la nostra storia che dobbiamo svelare, rivelare per liberarci. In parte, per quello che possiamo. In parte, per quello che possiamo. E questa ha determinato moltissimo nella relazione tra maschio e femmina, e vedremo domani nelle cinque forme che questa relazione può assumere, di cui una è la famiglia, ed è la più difficile e la più complessa. Ma c'è la relazione di coppia, c'è la relazione che si chiama passione, c'è la relazione che si chiama attrazione, cioè ci sono tante forme della relazione tra il maschile e il femminile, quando si giocano le emozioni. E su queste si è pesantemente giocata una storia che poi, come sempre, ha molte facce, per cui una delle facce è quella di Ruth, però è una storia pesante, è una storia che condiziona ancora profondamente, ripeto, la relazione tra il maschile e il femminile.